Terzo anello. Meditare in Occidente, l'anima di paesaggio, di Luigi Lombardi Vallauri.
In questa sesta contemplazione di paesaggio passiamo dal grande vuoto al pieno. La volta scorsa il contemplabile era il deserto, questa volta è il corpo della donna. In un certo senso sono proprio i due estremi della gamma dei paesaggi. Può sembrare un po' strano considerare il corpo della donna come un paesaggio, ma io credo che il paesaggio sia non solo una serie di oggetti, ma sia anche un modo di vedere gli oggetti. Per esempio, l'antitesi assoluta al paesaggio è certamente una borsetta di coccodrillo in una vetrina di via Tornabuoni, oggetto di concupiscenza acquisitiva. L'anima si chiude a imbuto e si concentra tutta sulla borsetta. Ma io posso prendere la borsetta e posso spalancarla in paesaggio se penso agli allevamenti di coccodrilli ai tropici e se penso all'uccisione dei coccodrilli, se penso a tutta la tradizione umana di trattamento della pelle dei coccodrilli, se penso a tutto il sistema commerciale per la vendita delle borsette di coccodrillo, praticamente io nella borsetta posso vedere il mondo e trasformo la mia anima di compratore in un'anima di paesaggio. Quindi sarebbe estremamente interessante, forse lo faremo nell'ultima ora, cercare di capire proprio i tratti dell'anima di paesaggio, anche quando davanti non hai quello che tradizionalmente si chiama un paesaggio, così come non lo è il corpo della donna. Come è nata questa idea di trasformare la donna in paesaggio o di vederla come un paesaggio? Mi ricordo un viaggio in treno in cui una mia compagna di viaggio si scagliava contro la donna oggetto, in nome della donna soggetto, della donna professionista, protagonista, attivissima. E io ho detto, la donna oggetto ovviamente no, siamo tutti contro, siamo tutti dei buonisti e non vogliamo le donne oggetto. Ma la donna soggetto, oh no, per favore no. E cercavo una categoria intermedia, e mi è sembrato di poter dire la donna paesaggio. Il paesaggio non è un soggetto, ma non è nemmeno un oggetto. In un'ora precedente ho detto che manca un pronome per designare il paesaggio ed è il pronome oh. Questo o non possessivo ha generato un sogno, il sogno della donna paesaggio. Era il sogno di una spedizione di omini piccolissimi su un grandissimo corpo di donna. Io lo sognavo come la sceneggiatura di un film che poteva essere intitolato Esplorazione in territori dolcemente selvaggi. Uso l'imperfetto perché è una fantasia, è una fiaba e le fiabe sono tutte all'imperfetto. C'era una volta. Io ero l'albero, tu il cavallo. Io ero. C'era una carovana di minuscoli esploratori, di omunculi animosi, arrapati, incantati, che intraprendevano un trekking di settimane sul corpo di una giovane, appetibile donna. Su questa isola misteriosa, riservata a capaci di camminare a lungo, strenuamente, di guardare, toccare, fiutare, sentire e naturalmente di montare le tende la notte, di farsi da mangiare, tutte le tecniche di sopravvivenza. Erano anche muniti di corde da montagna e degli attrezzi che servono a scalare e a scendere pareti ripide. Erano enormemente più piccoli della donna. Nel mio film percorrevano il suo corpo in lungo e in largo, in alto e in basso, traversando a tappe le grandi estensioni, scalando i crinali e le sporgenze, calandosi lungo le pareti esterne e nelle pliche vallive interne, penetrando negli anfratti, ora asciutti, ora umidi, errando per i boschi intricati di peli giganti e avventurandosi addirittura nelle sterminate foreste di capelli, sul cui suolo quasi non giungeva mai la luce. Lo vedevano il corpo e ogni suo dettaglio da tutti i punti di vista possibili. Il sedere, visto dall'alto, era un'immensa duna gemella, solcata da una valle, interrotta nel mezzo da un insondabile pozzo circolare. Ma era anche, visto dal basso, il formidabile tetto aggettante sopra seracco di plica che rendeva estrema l'uscita verso l'alto della via di scalata lungo i già impervi tracciati verticali delle cosce posteriori, quando lei stava in piedi. I seni potevano essere rimirati sia come morbidi pendii sciistici dall'alto, sia come bruschi e sodi sbalzi semisferici dal basso. Anche il pube, le ascelle, in movimento, i lobi delle orecchie, gli interni delle cosce, offrivano viste diverse a seconda dei punti osservativi. E tutto era avventuroso e tutto era soddisfacente. Che gioia continua per quegli ometti avere come terreno di esplorazione un immenso, appetibile corpo di donna. Unire l'avventura e lo struggimento soddisfatto. Non posso negare, io dal mio livello non microscopico ma mesoscopico, che ho struggimento per tutti i paesaggi che ho nominato fino a questo momento. La mia anima si protende assolutamente verso tutti. E ho detto che il deserto ha un grande sex appeal, ma sarei insincero se non riconoscessi che un sacco di sex appeal ce l'ha il corpo di una ragazza appetibile. Alla fine, per l'ultima notte, ognuno proponeva al gruppo il suo luogo di attendamento preferito. Il primo suggeriva la valle tra i due seni, dove i capezzoli apparivano come alture, come il Monte Lampone in Sardegna, come due Devil's Tower nel Wyoming o quelle rocce che si vedono nei film di cowboy. Era difficile procurarsi un tramonto, ma ci si poteva comunque attendare là in mezzo. Un altro suggeriva proprio di passare la notte appesi in sacco da bivacco sulla stessa parete granulosa di uno dei capezzoli. Con tutto intorno il panorama brunito dei crateri minori dell'areola e al di là il dolce gonfiore dell'orizzonte mammellare. Chi voleva sistemarsi nella gola, sotto il mento, con vista dall'alto all'orizzonte sul paesaggio dei due seni. Chi voleva, avventuroso, attendarsi sotto lo sbalzo inferiore del seno, in modo da avere una specie di grotta sopra la testa, una mezzaluna nera che nasconde il cielo e giù, vertiginoso, il resto del corpo in prospettiva. Qualcuno voleva stabilirsi sull'anca, il divino scivolo verso il centro delle ragazze dai pantaloni bassi. Chi, nel folto della profumante fustaia pubica, sul bordo dello scoscendimento verso il clitoride. Chi proprio sul fondovalle di un lungo inguine, là dove la luce filtra appena dall'alto, per come è stretto e incassato, per come i pendii sono ripidi e quasi elasticamente aggettanti, strapiombanti. Chi invece, quasi simmetricamente, sponsorizzava una notte alla bella stella, per così dire battuta dal vento, senza tenda, esposti sul nudo altopiano del sommo della coscia, guardando verso nord, verso le rotonde cime remote. Qualcuno suggeriva la notte in grotta, a lume di candele portatili, cantando antiche canzoni. Non mi interessava la scelta concretamente effettuata, mi bastava il panorama delle possibilità, il vagheggiamento del panorama delle possibilità. Io me la sognavo a occhi aperti quella carovana, la ero. Diciamolo francamente, quella carovana ero io. Fare trekking di avventura e farlo su una donna, che pacchia. Ma ecco che al momento di implementare il sogno, di trasformarlo in sceneggiatura realistica, praticabile, mi si è levato contro tutto un agme corrusco di maledettissimi problemi. Il primo problema era quello delle dimensioni da dare agli omini. Posta una donna di 1,70 m, bisognava costruirli in modo che il territorio da esplorare sembrasse loro molto grande. Esigesse settimane. Ma un uomo di grandezza normale in un giorno può fare un bel po' di chilometri, quindi bisognava che la donna apparisse loro, agli omini, lunga come per noi, diciamo, un'isola di 170 chilometri. Una donna di 1,70 m doveva diventare 170 chilometri, cioè una donna di 1.700 millimetri doveva diventare di 170 milioni di millimetri. Ma allora bisognava che loro fossero piccolissimi. Ammesso per semplicità che anche loro all'origine fossero uomini di 1,70 m, cioè di 1.700 millimetri, dovevano essere, l'ho calcolato, 100.000 volte più piccoli della donna, e cioè qualcosa come 17 millesimi di millimetro, 17 micron. Ma allora, ecco il secondo problema. Si può formulare così. Altro che Rostand. Rostand è quel poeta francese che ha detto «Corps féminin que tant est tendre, poli, suef, si précieux. Corpo femminile che tanto sei tenero, pulito, soave, così prezioso». Eh no, appena ho cominciato a rimpicciolire gli omini e a ingigantire la donna, mi sono trovato davanti all'orrore. Mentre vi parlo, sotto gli occhi l'immagine dei capelli, della foresta di capelli di una donna, fotografati al microscopio da Lennart Nilsson, ritenuto il più grande fotografo scientifico del corpo umano di tutti i tempi. Beh, è spaventosa. Ho un'altra foto, le punte dello spazzolino da denti sullo sfondo del tartaro dei denti e delle gengive. È un paesaggio di paurosi, accidentati crateri, repellenti, taglienti. Come avrebbero potuto i miei omini avventurarcisi e che gusto ci sarebbe stato? Ma senza scendere a questi livelli, prendendo per esempio le foto di Robert Davis di dettagli molto ingranditi del corpo umano, l'occhio, l'orecchio, l'ombelico, lui fotografa corpi maschili, quindi c'è tutto un rigoglio di peli, ma anche quelli non hanno nulla di attraente. E prima ancora il cattivissimo Swift aveva già relativizzato questo fascino del corpo alla Rostand quando visto da molto vicino. Nel paese dei giganti, Gulliver viene considerato un trastullo un po' da tutti, in particolare dalle damigelle di corte, e non si diverte. Leggo, capitava allora che mi spogliassero da capo a piedi per infilarmi quanto ero lungo in seno, dove provavo un senso di disgusto perché, ad essere sinceri, dalla loro pelle emanava un afrore disgustoso. Si spogliavano completamente per mettersi la camicia proprio innanzi a me. Mi mettevano sopra la toeletta e io mi trovavo proprio di rimpetto ai loro corpi nudi, i quali, a dire il vero, non costituivano affatto una vista provocante, né esercitavano in me altro senso se non di disgusto e orrore. Avevano una pelle così scabra e rugosa, così chiazzata quando la vedevo da vicino, con qua e là dei nei grandi come scodelle, con peli penduli più grossi dello spago da imballaggio, che non è necessario che mi dilunghi sul resto del loro corpo. Né si facevano scrupolo di fare i loro bisogni in mia presenza, una quantità di almeno 2 botti in un vaso di adeguata capacità. la più carina di queste damigelle, una ragazzina di 16 anni, mi metteva a cavalcioni su uno dei suoi capezzoli e mi faceva altri giochetti sui quali, col permesso del lettore, preferisco sorvolare. Al testo di Swift si potrebbero accostare dei passaggi del racconto Il seno di Philip Roth, dove novello Kafka, il professore si trasforma non in un insetto, ma in un seno femminile alto come lui, 1,80 m, e come seno prova tutto l'imbarazzo della sua situazione e prova desideri sempre più strani, sui quali anch'io, come Swift, non mi fermo. Quindi, impossibile costruire omini adeguati a un'esplorazione di settimane, e cioè omini da 17 micron. Ma allora il corpo della donna ridiventa abbastanza desiderabile, ma sparisce l'esplorazione di molte settimane. Il dilemma, insomma, era: se sono piccolissimi, l'esplorazione è lunga, ma il paesaggio è brutto. Se sono grandicelli, il paesaggio è così così o accettabile, ma l'esplorazione è corta. Quello che ci vorrebbe sarebbe un paesaggio immenso, tutto della stessa qualità del corpo di una bella donna vista da lontano. C'erano ancora molti altri problemi. Per esempio, lei li sente o non li sente? Se non li sente, è una bella addormentata nel bosco, nuda per settimane. Ma se addormentata, come esplorarla da tutti i lati? Non si muove. Diciamo allora sì, li sente. E un po' ci gode. E comunque li accetta, li protegge da se stessa, non li schiaccia, anzi li favorisce, non si gratta, non se li gratta via. E magari una volta al giorno si mette in contatto con loro via radio e loro le spiegano che cos'è che desiderano esplorare. Ma cosa fa questa donna per tutto il tempo? Sta sempre nuda? Certo, deve, perché se si veste è un disastro. Ma e come fa a rimanere nuda per settimane? Inoltre deve muoversi ed essere brava a muoversi come una modella. Allora avevo pensato che gli omini hanno dei giorni diversi, cioè un loro giorno dura pochissimo, dura minuti oppure un'ora della vita della donna. E quindi lei, in un tempo per lei relativamente breve, riesce a fornire loro un terreno di esplorazione di settimane. Però, insomma, tutto questo mi complicava e alla fine sono tornato al sogno. Ho lasciato il sogno rimanere sogno. In fondo voleva dire che la carovana sono io mesoscopico, e che è con i miei diti e occhi e sensi e centimetri quadrati di tutto il mio corpo che gli omini esplorano, anzi sono loro gli omini. È con questi omini che vorrei fare la spedizione. La donna paesaggio è la donna vagheggiata in ogni donna desiderabile che incontro, nelle ipotesi che lei si concedesse a un minuzioso, millimetrico amore di paesaggio, senza interpersonali complicazioni. Questo sogno io credo che siamo in molti maschi a sognarlo. Una donna intera da esplorare, un paesaggio senziente e connivente che in ogni punto gode a essere esplorato. Un paesaggio senziente reso immenso dalla minuzia dell'esplorazione e dal prolungamento senza limiti del tempo. Chi non ha sognato questo sogno, miei fratelli di sesso, scagli la prima pietra.
Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways, and they say, "Look at me, Leonard. Look at me one last time." Then they bend over the bed and cover me up like a baby that is shivering. Like a baby.
Like a baby.
Ma una volta restituita la donna alla sua dimensione di paesaggio mesoscopico, a misura d'uomo, mi sono detto: io voglio prendere sul serio questa natura di paesaggio. Ormai mi era chiaro che gli omini erano i miei diti e i centimetri quadrati del mio corpo. E allora ho chiesto il permesso di partecipare a un corso di nudo artistico dell'Accademia, e per tutta una mattina sono stato lì, mentre gli altri disegnavano, a prendere appunti, con il gentile consenso della modella, su come è paesaggio il corpo di carne di una giovane donna. Loro disegnavano, io prendevo appunti. Loro guardavano il corpo nudo con tutta l'intensità, io guardavo il corpo nudo con tutta l'intensità. Il cuore mi batteva forte. Molto disordinatamente vi faccio un resoconto. Le osservazioni sono a macchia mediterranea, non le ho ordinate. Il mio tema era la carne come sostanza e le forme della carne. Ho notato subito la differenza tra il corpo di carne e i corpi di gesso delle statue tutt'intorno, per esempio di una Venere di Milo. La statua è dura, rigida, indeformabile, rimane identica in tutte le posizioni. È tutto un blocco. Le sue parti sono completamente solidali le une con le altre. La statua di carne, anzi la non statua di carne, è morbida, è molle, è cedevole, è plasmabile dalle proprie stesse posizioni. Gli studenti disegnavano a matita, a china, a penna. Il disegno è discontinuo, la carne è continua. La modella si rifletteva in un grandissimo specchio che era in fondo simile a una lastra fotografica. Lo specchio era di un tono più freddo della carne vista nell'aria. Era lievemente glassato. Poi ho provato a confrontare la carne non con le sue riproduzioni, ma con i suoi rivali, diciamo, con altre sostanze, per esempio con i tessuti. Si parla di tessuti per il corpo, ma mi era chiaro che il tessuto carne è diverso dagli altri tessuti, anche se avrei molta difficoltà a spiegarlo. Lo lascio come esercizio agli ascoltatori. Soprattutto il corpo di carne mi è apparso diverso dalla macchina. La macchina è fatta di pezzi, addizionati gli uni agli altri, staccabili. La macchina è un discreto. Il corpo di carne non è come una macchina, forse è come una macchina lo scheletro, ma non certamente il corpo come lo vediamo, vivo. Ma soprattutto, visto che il giorno prima avevo finito di preparare la trasmissione sul deserto, quello che mi ha colpito è che la superficie, la pelle, non è friabile. Il deserto è friabile e il corpo umano è assolutamente non friabile. La superficie del deserto è assolutamente non elastica, non pieghevole. La superficie della pelle, quella superficie che Valéry ha detto è la cosa più profonda nell'uomo, è di natura completamente diversa. Io ho sotto gli occhi due foto di deserto reg e due foto di pelle umana. Sembrano identiche e sono completamente diverse. La distesa di granuli sabbiosi o di ciotoli e il tessuto di cellule. Il deserto non è fatto di cellule e nel corpo umano tutto è fatto di cellule. L'unità del deserto è puramente numerica. L'unità del corpo umano è di altra natura, non riesco a trovare l'aggettivo per il non numerico. Mi sono chiesto, ma come fanno a stare insieme le cellule? Che cosa le collega? Il deserto mi serviva come reagente, mentre guardavo, sempre col suo consenso, molto da vicino, la pelle della schiena della modella. Quindi nel corpo umano tutto è collegato e continuo. E allora per me sono diventati protagonisti dello studio del corpo quelli che ho chiamato i terrains vagues, i terreni vaghi, i luoghi non solcati da linee, i trapassi, le zone di passaggio e le piegoline, anzi diciamo pure le grandi pliche e le piccole pieghe. Il corpo umano è fatto di trapassi continui e ha bisogno di potersi muovere, quindi l'indumento nei punti di raccordo molto spesso è fatto di lineette che stanno per altrettante piegoline. Per esempio, l'attacco del braccio al corpo sopra il seno è ornato da un ciuffo, possiamo dire, di lineette, che ognuna può essere aperta a fisarmonica quando il braccio si allontana. Nel caso della modella, col suo permesso, le ho contate, erano 6. E sul dietro il braccio si unisce alla schiena formando una deliziosa lineetta verticale che è anch'essa una piegolina. E sotto il collo ci sono piegoline. E quando la modella si è sdraiata con i capelli appoggiati sul braccio che era appoggiato sul lenzuolo, sulla sua spalla si sono formate grandi pieghe, si sono arricciolate grandi pieghe. erano il surplus necessario perché il corpo possa assumere tutti i movimenti. La mia impressione è stata che le pieghe siano non inventariabili, proprio perché appartengono alla logica del continuo. E allora forse ho capito perché un corso di nudo artistico dura 3 anni, 18 ore alla settimana. Se io prendo un palazzo o una macchina, una volta che l'ho riprodotta, che l'ho fotografata, che l'ho studiata dall'esterno, appunto la macchina paesaggio, beh, in qualche ora è tutto finito lì. Non riesco a immaginare un corso di anni sulla macchina. Invece nel corpo femminile, liscio che vedevo, agile, le pieghe, le posizioni erano non inventariabili. Dicevo che diversamente dal deserto la carne è elastica, ma elastica forse non basta, direi è plastica, plasmica come il plasma ed è capace di plasmarsi. Quello che la plasma sono le posizioni. Il corpo di carne è un continuum mobile che plasma le proprie linee. Questo mi sembra un concetto essenziale. Non sono segnate dall'esterno e nemmeno semplicemente tracciate. Sono plasmate e sono plasmate dalle posizioni che prende il corpo. Questo non toglie che ci siano evidenti somiglianze tra il corpo della donna e il deserto di dune. Per esempio, i seni rovesciati all'indietro di quando lei si stende hanno sagome di dune. Il fianco arrotondato con l'incavo dell'anca sotto e la discesa liscia verso il pube è una perfetta duna del deserto, ma il deserto non fa le piegoline. Ho fatto una collezione deliziosa di studi su piegoline. E poi naturalmente ci sono le grandi pliche come gli inguini, come quelle che si formano quando si siede e la parte superiore preme un po' sulla pancia, sia pure liscia. Sempre nella logica del continuo, avevo gli occhi fuori dalla testa a cercare gli inizi, le spalle, la gola, la parte alta, sotto il mento, sono uguali nella donna e nell'uomo, ma poi iniziano quei volumi crescenti, lisci, che formano la valle del seno, la scollatura. Come e dove inizia la scollatura? Soprattutto come? Qual è la sezione del paesaggio scollatura da davanti e in basso? È chiaro che prima c'è una linea retta sulle ossa alte del torace, poi a un certo punto questa linea si incurva leggermente a sinistra e a destra, appena appena, ma più scendo e più la sinistra e la destra si allontanano e le curve si alzano fino a raggiungere un massimo. Vista in sezione è una crescita continua, elegantissima. Le sezioni successive che ho disegnato formano, secondo me, una linea elegantissima. Quanto a trapassi, forse il più magico è proprio quello tra l'occhio e il resto della faccia. Ci sono sensibilissime fisarmoniche che permettono il movimento dell'occhio. La pelle si dispone con una straordinaria sapienza. Sono diventato un buon gustaio di trapassi sapienti, di giunture. E poi i modi dello stare addosso, ad osso della carne sul supporto, non sono drappeggi. Tra l'altro, mi diceva la professoressa, la carne ha spessori diversi a seconda delle zone che ricopre, un mantello differenziato secondo le funzioni. E ancora nella logica del continuo, oh meraviglia, tutto nei continua lineari finisce asintoticamente. Non c'è niente che si interrompa di colpo. Tutto si assottiglia, si estenua secondo la logica del continuo lineare in decrescita. E tutte le linee sono pliche, quelle lineette dell'ascella si possono aprire a fisarmonica, nessuna è semplicemente una linea. Io credo di avervi dato un'idea di quello che mi è capitato in quella magica per me mattina in accademia. Ma adesso qualcuno potrebbe dire: la donna, la donna, la donna, o l'uomo? Forse una buona metà degli ascoltatori di Radio 3 sono donne e forse c'è anche una buona fetta di omosessuali maschi. Vogliamo parlare un po' anche del maschio? Del maschio paesaggio? Beh, l'originalità del paesaggio maschile, a parte la pelosità, io la vedo soprattutto nell'erezione. Se io avessi dovuto fare una lunga esplorazione, avrei trovato che quella era la cosa più interessante. Quella cosa così antigravitazionale. La sola cosa antigravitazionale che non sia un gesto. Questa gru al lavoro. Meglio, perché più paesaggistica, se avviene nel vuoto. Meglio, perché più paesaggistica, se avviene in virtù del solo pensiero, senza sollecitazioni fisiche. Allora è un osservabile davvero notevole, quell'allungamento a pulsazioni, quell'assumere consistenza fino alla durezza, e volume e rilievo, quell'evidenziarsi sculturale dei percorsi fluviali del sangue, arterie e vene, e il glorioso fuoriuscire del glande dalla custodia del prepuzio, che scompare drappeggiato sull'inturgidimento cilindrico del tronco. Sì, cosa antigravitazionale è l'erezione. Sfida organica al diktat delle masse, degli atomi massa del corpo della Terra. Sola ribellione fisica non gestuale all'ubiqua legge del cadere. Simpatico, vivace piccolo paesaggio, per buffetti e per scappellotti giocosi. Taddin nam tadeko takajana kukupata keto kupata keto taddin kotakajana kotaddin karta kataddin tanga taddin tanga taddin tanga karta kataddin tanga tajana takadin nam tadeko takajana kukupata keto kupata keto taddin kotakajana kotaddin din tatta keto takadin. E cosa dire dell'eiaculazione? Anch'essa certamente caratteristica, con intermittenze, del paesaggio maschile. Io credo che per celebrarla bisogna lasciare il piano dell'osservazione visiva, dove uno spruzzo liquido non è in fondo niente di speciale, come un geyser, e passare a una contemplazione scientifica del fenomeno. Se è esatto, cito l'Enciclopedia Britannica, che il numero di cellule spermatiche in una singola eiaculazione umana è 3 moltiplicato per 10 all'ottava, supponendo che un giovane maschio adulto sessualmente attivo abbia in media 2 eiaculazioni alla settimana, il suo apparato riproduttivo stampa più di 500 milioni di mezzi manuali di istruzione per l'assemblaggio di un corpo umano alla settimana, circa 30 miliardi di mezzi manuali all'anno, circa 1000 al secondo, ognuno contenente un numero di unità informazione dell'ordine di alcune migliaia di divine commedie. Tanto di cappello alla tipografia testicoli e C che stampa questo fantastiliardo anno di caratteri. Ma in termini di circuito informazionale la cosa forse ancora più notevole è che l'intera tipografia è stata assemblata in base e per opera di una piccola parte delle istruzioni contenute in uno dei mezzi manuali del genere da lei stampato, e precisamente nello spermatozoo Ulisse che, fecondando in dura concorrenza con 299.999.999 proci l'ovulo Penelope, ha coedificato il corpo maschile al quale la tipografia appartiene. Forse i maschi umani farebbero bene a meditare anche ontologicamente le loro eiaculazioni. Ma se passiamo al piano scientifico, la par condicio tra corpo femminile e corpo maschile è automatica. Il corpo umano è composto di qualcosa come 100.000 miliardi di cellule. Ogni cellula è un enorme laboratorio chimico super sofisticato, al cui centro si trova il DNA, ossia il manuale di istruzioni per la fabbricazione di tutte le possibili cellule dell'organismo e dell'organismo nel suo insieme. Un testo di circa 4 miliardi di caratteri, più o meno il numero di caratteri a stampa di una biblioteca contenente 4.000 libri, come la Divina Commedia. Pensate la quantità di informazione biochimica presente nel nostro corpo. 100.000 miliardi di volte l'informazione linguistica contenuta in 4.000 divine commedie. Come rappresentarci con immagini una complessità così fantastica? Possiamo far apparire con i nostri superpoteri dentro di noi un grattacielo con un miliardo di volte il numero di stanze del più grande grattacielo americano. Ogni stanza un laboratorio iper sofisticato e interamente automatizzato, senza operatori. E dobbiamo immaginarlo tutto sempre illuminato, quel grattacielo, giorno e notte, perché le cellule non sono mai spente, sono sempre al lavoro, sempre permeate o percorse da una dolce fluorescenza energetica, anche quando dormiamo. Un ipergrattacielo di 100.000 miliardi di laboratori chimici o una città industriale di un miliardo di grattacieli, ognuno con 100.000 laboratori chimici, interamente automatizzati e lavoranti non separatamente ognuno per conto proprio, ma tutti insieme, ognuno a vantaggio di tutti, essendo anche l'intero complesso interamente automatizzato e autoregolato. Questo è il nostro corpo visto dall'odierna biologia molecolare. C'è quasi da mettersi in ginocchio e adorarlo, altro che il dio sole o la dea luna degli antichi. Ricordo che una volta alla stazione di Firenze ho fatto l'esercizio spirituale di contemplare tutti i corpi umani che mi passavano davanti con gli occhi della biologia molecolare. Maestose torri biochimiche emananti dolce luminescenza energetica da tutte le migliaia di miliardi delle loro finestre accese, lentissime sfilavano sotto il panno grigio-verde di due sguaiati coscritti, sotto le forme della ragazza sexy come del vecchio impiegato, del ricco come del povero, ignari tutti della loro più vera, regale natura. Le differenze di sesso, di appetibilità, di ruolo, erano scomparse. Vedevo un altro mondo, dove ogni essere era ordine, gloria, inimmaginabile complessità e grandezza. L'infinità del corpo vivente dell'uomo è ben degna dell'infinità del suo spirito. I paesaggi intellettuali sono contemplativamente superiori ai paesaggi sensoriali, ma noi vogliamo tanto bene ai paesaggi sensoriali. E il paesaggio donna, esplorato da quegli omuncoli industriosi, che sono i miei occhi, i miei diti, le mie labbra, la mia lingua, i miei cigli, le mie narici, la mia fronte, la mia nuca, i miei ginocchi, il mio sedere, e tutti i centimetri quadrati di tutte le parti del mio corpo, il paesaggio donna tra i paesaggi sensoriali è certamente uno dei dolcissimi.
When you're so tired
ciao, anzi vale, caro ascoltatore. Ti restano altre due contemplazioni di paesaggio. Sarei felice se tu potessi pensare che queste contemplazioni sono state, come dicono i testi taoisti, un nutrire la vita.
Avete ascoltato Meditare in Occidente, l'anima di paesaggio, di Luigi Lombardi Vallauri. Scelte musicali di Stefano Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. Un programma a cura di Patrizia Todaro. Il terzo anello @rai.it.